Per non interrompere il corso degli avvenimenti che seguirono in casa Grandet, occorre accennare fin d'ora alle operazioni compiute dal vecchio mediante l'opera di De Grassin. Un mese dopo la partenza del banchiere, egli possedeva una iscrizione di 100.000 lire di rendita, comprata a 80 franchi netti. Ma nel formarsi l'inventario all'epoca della sua morte, non si poté affatto scoprire in che modo l'acquisto fosse avvenuto. Il notaio pensò che l'inconscio strumento dello scambio di fondi fosse stata Nanon, anche perché intorno a quel tempo ella rimase fuori 5 giorni con il pretesto di recarsi a regolare alcune faccende a Froidfond, falso pretesto senza dubbio, non essendo nelle abitudini del vecchio l'incaricare alcuno delle cose sue. Quanto agli affari della ditta Guillaume Grandet, tutto andò secondo le previsioni. Come è noto, esistono sempre alla Banca di Francia informazioni esattissime sulle grandi ricchezze di Parigi e sulle province, e i nomi di De Grassin e di Félix Grandet di Saumur vi godevano la stima che si accorda alla nobiltà della finanza sostenute da immense proprietà immobiliari libere di ipoteche. Bastò quindi la voce che il banchiere di Saumur avrebbe liquidato il passivo di Grandet di Parigi perché tutti si astenessero dai protesti. In presenza degli interessati si tolsero i sigilli e il notaio della famiglia cominciò subito un regolare inventario. Poi il De Grassin convocò i creditori e dall'unanimità fu eletto liquidatore insieme con François Keller, capo di una ditta importantissima impegnata per una forte somma. Le transazioni divennero facili per la speranza che destava il credito di Grandet di Saumur e nessuno si oppose o pensò di passare al conto profitti e perdite le obbligazioni nell'attesa del pagamento. Trascorsero intanto 6 mesi e i parigini avevano estinto le cambiali e le conservavano nel portafoglio, ciò che voleva specialmente il bottaio. Dopo 3 altri mesi, i liquidatori distribuirono il 47% che si era ricavato dalla vendita scrupolosa dei beni e dei valori di ogni specie appartenenti al Fou Guillaume Grandet. Si riconobbe ampiamente la probità della liquidazione e si fecero le più alte lodi dell'onore dei Grandet. Poi si aspettò il resto del denaro, infine spedirono a Saumur una lettera collettiva. Ci siamo, disse il vecchio nel bruciarla, ma dovrete aver pazienza, cari miei. Ed in risposta alle domande che gli rivolgevano, chiese il deposito presso il notaio di tutti i titoli di credito contro il defunto fratello, insieme alle quietanze dei pagamenti fatti allo scopo di verificare i conti e stabilire con esattezza lo stato della successione. Quella richiesta sollevò un vespaio, giacché d'ordinario il creditore è una specie di maniaco. Pronto oggi a transigere, giura domani di mandar tutto a ferro e fuoco e poi torna a calmarsi. Un giorno che sua moglie è di buon umore, il bimbo ha messo bene i denti o tutto va bene in casa, parla di non voler perdere un soldo, mentre il giorno seguente, costretto a contemplare la pioggia dietro ai cristalli della finestra, diventa malinconico e palesa a chiunque la sua intenzione di definir l'affare ad ogni modo. 24 ore dopo, invece, pretende delle garanzie. E a fine mese è addirittura risoluto all'esecuzione, il carnefice. Rassomiglia allo svelto passerotto sulla coda del quale si dice ai bambini di andare a deporre un granello di sale, ma il creditore questa similitudine la ritorce contro il credito, da cui nulla può ricavare. Grandet, che aveva studiato con cura le variazioni atmosferiche della massa aspettante, vide riuscire i suoi calcoli a meraviglia. Alcuni si arrabbiarono e rifiutarono decisamente di fare deposito, così si fregava le mani per l'allegrezza. Altri aderirono a condizione di non rinunciare al menomo loro diritto, compreso quello di promuovere, se del caso, la dichiarazione di fallimento. Vi fu un nuovo scambio di lettere e alla fine il vecchio bottaio consentì alle proposte riserve, sicché i creditori più benevoli, in seguito a tale concessione, persuasero anche i più caparbi. Si fece il deposito e non mancò chi si permise di osservare a De Grassin che il suo amico pareva che si burlasse di loro. Si perdettero così 23 mesi e molti commercianti distratti nel moto vertiginoso degli affari dimenticarono quel che avevano da recuperare contro l'eredità di Guillaume, o se ne rammentarono per concludere entro di loro che tutto sarebbe finito con la percentuale ricevuta. E il vignarolo infatti contava assai sulla forza del tempo che, secondo lui, era un buon diavolo. Sul termine del terzo anno, de Grassin scrisse a Grandet che i creditori si sarebbero accontentati del 10% sul residuo debito di 2 milioni e 400 mila franchi, e questi rispose che vivevano tuttora il notaio e l'agente di cambio, il cui fallimento aveva prodotto la rovina e la morte del fratello, che forse erano ridiventati solvibili e si doveva quindi agire contro di loro per trarne quanto più fosse possibile a diminuzione del deficit. Trascorse un altro anno e si propose di ridurre il passivo a metà. Durarono un semestre le trattative fra liquidatori e creditori e fra Grandet e liquidatori, ed alla fine, verso il nono mese, egli fece sapere che suo nipote si era arricchito nelle Indie e aveva scritto di voler pagare integralmente i debiti del padre, che perciò non credeva di assumere la responsabilità di quell'accordo senza speciale autorizzazione di cui era in attesa. In tal modo, verso la metà del quinto anno, erano ancora tenuti in scacco con la parola integralmente di quando in quando lanciata dal sublime bottaio che se la rideva sotto i baffi, d'un sottile riso d'ironia, dicendo: «Quei parigini!» Ma a ben altra sorte essi erano destinati ed affatto nuova negli annali del commercio. Papà Grandet intanto vendette a 115 la sua rendita e ritirò quasi 2 milioni e 400 mila franchi in oro, che andarono a raggiungere nei barilotti i 600 mila franchi di interessi composti avuti dalle cartelle. De Grassin aveva preso dimora a Parigi prima perché eletto deputato, poi perché, sebbene padre di famiglia, era stanco della noiosa vita di Saumur e volle cercare un diversivo con una graziosissima attrice, certa Florine. Inutile dire come tale condotta fosse giudicata altamente immorale nella città. Sua moglie, che fortunatamente era separata di beni e abbastanza intelligente, poté condurre col suo nome l'esercizio della banca e riparare ai danni prodotti dalle pazze spese di lui. Ma i crusciottiani seppero tanto approfittare della falsa posizione di quella donna quasi vedova che egli maritò molto male la figliuola e fu costretta a deporre ogni idea del matrimonio di Eugénie con Adolphe. Questi si recò dal padre a Parigi e divenne, dicono, un pessimo soggetto. Così il trionfo rimase ai Cruchot. «Vostro marito ha perduto il buon senso», diceva Grandet, prestando con ipoteca una somma alla signora de Grasset. Vi compiango davvero perché siete una brava donnetta. Ah, signore, ella rispose, chi avrebbe mai creduto che partendo di qui per la capitale corresse alla rovina? M'è testimone il cielo, signora, che fino all'ultimo momento ho fatto di tutto per distornarlo. Il signor presidente voleva ad ogni costo andar lui, ed oggi è chiaro perché De Grassin ci tenesse tanto a quella gita. Con questa parola, Grandet dichiarava di non professargli obbligo.